Bene, io ringrazio per questa lettura attenta che ha tirato fuori dai passaggi del libro quelli che ritengo essere i nuclei più importanti e quindi mi sono riconosciuto. E allora diciamo che riprendo brevemente le tematiche del libro per poi invece reagire alle cose che a partire dal libro sono state proposte. Quindi, dunque, quali sono gli elementi costitutivi di questo libro? Intanto, l'antropologia politica degli italiani vuol dire un tessuto di lunga durata, una sorta di DNA. E allora, queste strutture di fondo non sono logorabili per atti di volontà. E bisogna che su queste strutture di fondo si innescano dei processi altrettanto lunghi che alla fine ci fanno trovare diversi. E quindi, se esiste questa antropologia di fondo, considerare le azioni politiche a partire dai momenti congiunturali vuol dire non capire quello che succede e non vedere anche le ragioni per cui, passata la congiuntura, si ripropone lo schema. E allora queste costanti sono qualcosa che ci devono fare riflettere e cominciare a lavorare lì, se è possibile. Evidentemente, dinanzi a fenomeni profondi, non è che bastano scelte soggettive anche di gruppi per modificarli, ma già cominciare a capire dove sono i punti, le questioni, può permettere di orientare e di dare, come dire, più struttura, più futuro alle azioni che noi intraprendiamo. Quindi, punto primo, l'Italia non ha conosciuto lo Stato. Non ha conosciuto lo Stato moderno, cioè dire il patto di cittadinanza. E questo avveniva sostanzialmente in un momento in cui, negli altri Stati europei, nasceva lo Stato moderno, mentre l'Italia era ancora caratterizzata da una fortissima frammentazione che si è accentuata. Citavo nel corso della modernità, non a caso io parto da Guicciardini, non voglio entrare nel merito di questa questione, anche perché da un punto di vista strettamente storico la lettura di Guicciardini non è poi così condivisibile del tutto, ma lui parte dalla morte di Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico, il quale non voleva fare uno Stato nazionale, però aveva un'idea politica dell'equilibrio, cioè dire i diversi Stati italiani e anche il rapporto con le grandi monarchie europee doveva essere una politica che in qualche modo facesse convergere gli interessi. Ecco, facesse convergere gli interessi. Cioè una politica di grande compromesso, dove nel grande compromesso c'entravano anche le guerre, no? Non è che il grande compromesso fosse pacifico, però fatte, diciamo, con oculatezza, senza forzare troppo la mano. Ecco, questo è il modello che lui dà. Nel momento in cui Lorenzo muore, questa politica di equilibrio, che non è una politica di unità, ma è una politica di coesistenza, si frantuma. E allora questi stati cominciano a fregarsi gli uni con gli altri, con un gioco vertiginoso di alleanze, e qui già abbiamo le premesse di tutto questo, a secondo interessi a breve, costantemente, e allora essendo piccoli, gli interessi a breve sono piccoli. Cioè dire, un fatto era un gioco di interessi dello Ius Publicum Europeum, cioè tra le grandi nazioni, modello schmittiano, Un fatto era un gioco di piccole signorie, tanto è vero che, dice lui, alla fine chiamano Carlo VIII a venire in Italia per risolvere i problemi, che poi non li risolve. Ecco, questa scena, no, questa, diciamo, questa cornice iniziale, poi nel corso della modernità, mentre in Europa decollavano i grandi stati nazionali, in Italia si produceva la frantumazione, e quindi non è che questi stati piccoli fossero poco illuminati o non avessero intelligenza, ma non avevano la possibilità di essere dimensionati nella forma dello Stato, e quindi questi qui con gli altri popoli, con le altre nazioni se la giocavano, e se la giocavano con la stessa caratteristica. Se voi pensate cosa hanno fatto in Savoia nel corso della storia europea moderna, vedete che una parte, una volta un'alleanza con la Francia, un'altra volta con la Spagna, cioè, ecco, l'Italia è questa cosa qui. Ora, gli storici sanno molto bene che gli stati italiani non è che siano stati fallimentari, che non abbiano prodotto organizzazione, cultura, però in questa dimensione è mobile e dipendente, fondamentalmente dipendente. Noi abbiamo avuto grandi elite proponenti, e anche a tutt'oggi, grandi elite proponenti di livello europeo, però le elite proponenti, le intelligenze, erano straniere in patria, perché non si configuravano dentro apparati statali forti e consistenti. Allora, quando, e qui c'entra anche l'idea di popolo, no? Noi, l'Italia, una dimensione di popolo ce l'aveva, grosso modo, un'idea di popolo ce l'aveva, nel senso che c'era una unità linguistica, una unità di tradizione, e questo bisogna tenerlo bene, in fondo c'era mai spenta l'idea della romanità, cioè è Cola di Rienzo che inventa la romanità, è Petrarca, e Dante, Giardino dell'Impero, quindi c'era questa memoria, però non diventò mai un simbolo unificante. E per diventare simbolo unificante, questa memoria di fraternità, no? Cioè, aveva bisogno, come è avvenuto dalle altre parti, di una invenzione politica. Cioè, le nazioni ne hanno inventati gli stati. Ora, li hanno inventati gli stati non perché non esistessero elementi di somiglianza, fatti matriciali, cioè, però perché decollassero era necessaria questa sintesi politica. Perché senza la sintesi politica le somiglianze, le fraternità diventavano fenomeni di contiguità, e quindi lo Stato non nasce. Tra l'altro, questo è un discorso di macropolitica, di geopolitica, lo Stato moderno, cioè lo Stato pattizio, lo Stato hobbesiano prima, locchiano dopo, no? Cioè il patto sociale, storicamente nasce e si impone dove ci sono state le grandi monarchie, perché l'idea monarchica era la nazione come corpo del re. La nazione era pensata in termini fisici, come corpo del re. Lo stesso Hobbes, quando parla del Leviatano, c'è questo grande re che ha tante testoline dentro, cioè la copertina del Leviatano è questa, no? Le grandi monarchie avevano fatto questo tipo di operazione. Poi queste monarchie, evidentemente con lo sviluppo delle differenziazioni sociali, con lo sviluppo delle borghesie, vengono limitate nel loro potere. Anzi, secondo alcuni, la divisione dei poteri non è tanto quella di contenere il potere del monarca, ma di difendere il potere del monarca rispetto a una società che sta crescendo e se lo mangia. E allora la divisione dei poteri non è un indebolimento della democrazia, ma una salvezza della democrazia. Questo per dire come questi stati si organizzano in modo democratico, perché dentro la forma Stato di origine monarchica, e poi pensateci bene, no? In Italia, in Europa, a parte l'età delle rivoluzioni, cioè l'Inghilterra, la Germania e la Francia, ma le monarchie fino a tutto il Novecento c'erano, ci sono a tutt'oggi. Quindi ora il corpo del re diventa l'alleanza, il patto tra il popolo, e quindi l'autorità non discende dall'alto ma emerge dal basso, il potere regale viene contenuto e quindi si strutturano queste società, pur nelle differenze, pur nelle tensioni, ma si strutturano a quel punto in una logica di cittadinanza. Quindi le dimensioni popolo-stato entrano in circolo e si costituisce il profilo della nazione. Ecco, questo, detto in breve, noi non lo abbiamo avuto. Noi nasciamo tardi, cioè la modernità l'abbiamo completamente ignorata. Abbiamo fatto tante cose, ma l'abbiamo continuamente ignorata. L'altro problema importante è che, e stanno insieme, come noi non abbiamo avuto lo Stato, non abbiamo avuto il capitalismo. Non abbiamo avuto, e dire che l'Italia, la dimensione mercantile nasce in Italia, le prime grandi banche sono i Medici, no? Ma, e qui ha ragione Adam Smith, no? Cioè, commercio vuol dire nazioni. E se non c'è una nazione, il commercio resta piccolo. E quindi non nasce il grande capitalismo. No? Il capitalismo, per usare un'espressione di Carl Schmitt, il capitalismo corsaro. No? I corsari erano dei briganti, ma non erano briganti perché avevano il corso, cioè erano i re che li autorizzavano alla rapina. Poi divennero pirati e furono perseguitati dagli stati, ma all'inizio erano gli stati, era l'avanguardia, i delinquenti degli stati, cioè la dimensione violenta anche del capitale. Noi siamo rimasti violenti ma senza capitale, ma perché non c'era lo Stato, senza grande capitalismo. E quindi bypassare il capitalismo vuol dire che l'Italia già allora aveva impresa, industria, eccetera, eccetera. E i grandi artisti italiani praticamente a partire dal 600, nel 700 soprattutto, se ne vanno da Pietro il Grande, Vivaldi muore a Venezia, a Vienna, ecco. Quindi noi da questo punto di vista abbiamo esportato intelligenza, cultura, questo c'è, no? C'è. Però non ha raggiunto il punto di fusione. E questa è un'eredità che ci portiamo dietro. 1860. In uno Stato che a un certo momento è nato per caso, perché non doveva nascere, doveva esserci l'unione dell'Italia settentrionale. Poi gli è scappato di mano. No, gli inglesi che l'hanno sostenuto, perché dovevano indebolire l'Austria. Noi abbiamo. L'Italia ha funzionato sempre per rinculi. Aveva grandi anticipazioni a livello di elite che non diventavano società. Quando cambiava la società, cambiava perché c'erano dei rinculi in Europa o nel mondo, e oggi è uguale. Detto in soldoni, perché cade Berlusconi? Perché lo fa cadere l'Europa, altrimenti sarebbe ancora lì. Azzoppato, ma sarebbe ancora lì, anzi è ancora in giro. E non è detto che sia liquidato. Sono stati gli stati europei che hanno detto: questo non si può presentare da noi. Quindi questa è la dimensione senza Stato. E qui vengo al civismo. Un'Italia civile c'è sempre stata. Prendi il grande illuminismo napoletano, l'illuminismo lombardo, una grande cultura civile illuminista in Italia c'è stata. Verri, Beccaria, no? Dei delitti e delle pene, no, non possiamo dire che l'Italia non abbia avuto un senso della cittadinanza, della libertà, dell'autodeterminazione dei soggetti. Ecco, questo c'è stata, ma questa Italia civica al massimo è riuscita ad essere influente sui gruppi dirigenti dei singoli stati. Cioè sono stati grandi consiglieri del re, ma non hanno potuto realizzare, cioè, ma Maria Luisa a Parma, a Piacenza, Leopoldo di Toscana ha fatto le riforme, quindi c'era una dimensione di influenza, però non c'era il grande spazio statale. Quindi lasciamo tardi, c'è un'Italia civica, e per molti versi è stata protagonista, non entro qui nel dettaglio storico, anche dell'unità. L'unità è venuta casuale, non è venuta del tutto bene, ed è nata la nazione, eh? E qui ha ragione D'Anzeglio, abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo fare gli italiani, non ci siamo riusciti a fare gli italiani, e quindi anche l'Italia si è collassata. In ogni caso, e qui vengo al punto che mi permetterà poi di rispondere a Giovanni, in ogni caso si è fatto questo Stato, si è fatto nei termini delle democrazie parlamentari che erano presenti in Europa. Lo schema è l'età dei parlamenti, ci sono i parlamenti. Per rispondere alla questione di Giovanni, il problema non riguarda l'Italia, ma riguarda il mondo per quanto riguarda la rappresentanza. Siamo ancora nell'età dei parlamenti? Questo è un problema invece di sistema mondo. Chi decide cosa? Chi decide cosa? Lo decidono i parlamenti? Comunque c'è stata una fase in cui lo decidevano i parlamenti, o quantomeno avevano un peso determinante, no? Facevano appunto un elemento di convergenza, producevano elementi di convergenza. Allora che cosa succede? Che noi ci troviamo ad essere in una situazione in cui parte il sistema della rappresentanza, ma si blocca. E qui c'è un punto centrale. La storia d'Italia è una storia, nel momento in cui appare lo Stato, è una storia di democrazia bloccata. Cioè in Italia, in senso stretto, e questa è una cosa su cui bisogna riflettere, in senso stretto non c'è mai stata democrazia, perché la democrazia è tante cose, è polivalente, partecipazione, è cultura, è educazione. Però uno degli elementi fondamentali perché vi sia democrazia, uno degli elementi fondamentali è l'alternanza. È tante cose la democrazia, ma se gli manca questa cosa qui, cioè se non c'è l'alternanza, il sistema rimane bloccato. Cioè a dire, non c'è quell'elemento fisiologico di ricambio dei gruppi dirigenti che permette innovazione. Allora se non c'è un fenomeno di ricambio dei gruppi dirigenti che permette innovazione, scatta che cosa? Cosa vige? Vige la cooptazione, e su un territorio e su uno sfondo di tipo familista, congiungete insieme la democrazia bloccata più il familismo, tutto si ferma. Perché la democrazia bloccata che cosa favorisce? Favorisce le cordate. E le cordate cosa, che interesse hanno? Hanno interesse a bloccare la democrazia. Quindi quel di sottogoverno, il sottogoverno è il frutto di una lunga stasi della società, con una spartizione costante, perché per evitare il conflitto allora si bilancia, si, le quote, cioè non c'è il cambio delle amministrazioni. Allora l'Italia è stata una democrazia bloccata all'inizio, perché rispetto alla popolazione il primo Parlamento italiano aveva una rappresentanza pressoché nulla, era di notabilato. Un notabilato che cresce poi, no? Perché c'è la pressione sociale, si allarga l'area di rappresentanza. Però l'area di rappresentanza si allarga, ma in un sistema bloccato, perché i cattolici sono fuori, non expedit. E i socialisti non devono entrare, perché sono ribelli. E allora, per durare, i gruppi dirigenti si rimescolano. E quindi quelli che si trovano in posizioni di destra passano a sinistra, eccetera, eccetera, cioè si riassetta il notabilato, dando delle risposte, no? Facendo delle politiche anche di apertura, no? Ma noi vediamo Crispi che parte da sinistra e arriva a destra. E altri movimenti, cioè abbiamo sotto la pressione sociale una ricomposizione della rappresentanza attraverso una rimessa in gioco dello stesso personale, perché quello nuovo, cattolici e socialisti, non ce la facevano ad entrare. A un certo momento la pressione sociale, il capitalismo è insieme, unitamente allo Spirito Santo, ha più dello Spirito Santo globale, e quindi il capitalismo è arrivato anche qui, l'organizzazione del lavoro è venuto. La dimensione globale era lì, qui aveva ragione Marx, era lì. E allora i processi di modernizzazione, la rappresentanza, i sindacati, quindi è cresciuta la democrazia sociale, è cresciuta, però non è riuscita ad avere una rappresentanza dove l'alternanza permettesse il ricambio. A un certo punto ci riesce, però non si capiscono. Viene di mezzo la prima guerra mondiale, Sturzo lo bruciano con una relativa facilità, Sturzo e Turati non riescono a capirsi, perché non si potevano capire, nel senso che lì c'era una ideologia di fondo che li rendeva non traducibili, no? Cioè la dimensione laica fondamentale, cioè, è quella di Sturzo, che per quanto non fosse integrista, però la matrice era cattolica, con tutti gli equivoci che venivano da prima, con gli elementi di massoneria, di anticlericalismo. La massoneria l'ha fatta l'Italia, nella massoneria c'era la grande parte dell'Italia civica, e se non erano massoni erano liberali influenzati da questi, l'area liberale, la destra, la Amendola, questi c'erano. Beh, il fascismo fa fuori tutto, quindi la democrazia stava per sbloccarsi, si riblocca, poi grande patto costituente. Riesce perché? Perché c'è stata la guerra, e tutte le grandi costituzioni nella storia sono riuscite soltanto a seguito di guerre o di grandi scissioni in cui inevitabilmente bisognava unirsi. Nordisti, sudisti negli Stati Uniti, tranne intorno alle monarchie, perché le monarchie, lì la Costituzione, l'ho già detto, si costituzionalizzano a poco, perché cresce la pressione sociale e perché lì c'è l'impianto. Nelle grandi monarchie c'è l'impianto Stato che permette. Poi l'Inghilterra non ha fatto mai Costituzione, perché non era necessaria la Costituzione. I diritti vengono garantiti dal common law. La costituzionalizzazione la fa il diritto, non c'è bisogno. Ferraioli dice no, ma è bene che ci vuole. Comunque lì non c'è la Costituzione, c'è un'ortoprassi, cioè la condotta usuale della società. Cosa succede? Che grande patto costituente, appena fanno la Costituzione, i comunisti vengono sbattuti fuori dal governo. Convenzio ad escludendum, non entrano più. E qui comincia il dramma, un po' dentro, un po' fuori. Qui abbiamo tutti un'età, partito di governo l'ho inventato gli atti. Perché? Per il semplice fatto che non era al governo, però nello stesso tempo doveva in qualche modo dare sbocco a un movimento che cresceva. Allora il dentro fuori, la convenzione del Cudennum, che cosa crea? Stabilizza il compromesso. Giorgio Galli, che poi si è dato alle cose magiche, negli anni 60 ha scritto un libro che secondo me fotografava la società italiana, e lì siamo rimasti: il bipartitismo imperfetto. Bipartitismo imperfetto vuol dire che è una democrazia senza alternanza. Senza alternanza, allora l'elemento compromissorio diventa inevitabile. E quindi il do ut des diventa sistema. Perché se non c'è ricambio diventa sistema. Forse, non sono convinto del tutto, ma ci sono dei segnali che permettono di capire questo. Chi aveva intuito che questo meccanismo generava una elefantiasi che avrebbe portato all'esplosione era stato Moro. Cioè, quando Moro cerca di parlare con Berlinguer e cerca di costituzionalizzare il Partito Comunista. Costituzionalizzarlo nella realtà, non perché aveva fatto la Costituzione, cioè legittimarlo al governo. Era l'intenzione, ma poi di fatto non è che ci siano state molte operazioni, perché l'operazione che lui tentò di fare, il compromesso storico, era analoga al centro-sinistra, dove si allearono con i socialisti e poi se li mangiarono nel senso che al governo insieme, compromesso, e quindi sostanzialmente una grande politica di spartizione, e il centro-sinistra parte bene e alla fine si collassa. Quando Lombardi lo fece, questa doveva essere l'anticipazione, la testa di ponte. Ricordate che nel primo centrosinistra all'inizio Togliatti non votò contro, ma ci fu stata l'astensione. Vediamo come va a finire. Quindi l'istanza di una bipolarizzazione che non funzionò. Quindi Moro cerca di costituzionalizzare il PC. Dall'altro lato, evidentemente, l'altra occasione mancata è che non si capiscono socialisti e comunisti, no? E qui la storia italiana non la si può fare con i sé, ma comunque tanti equivoci ci sono stati, no? Saragat, il partito americano, sarà stato vero anche il partito americano, sovvenzionato dal partito americano, però un partito socialista subalterno al PC si è distrutto. Il tentativo di Craxi era di renderlo di nuovo autonomo. Con De Martino era arrivato al 5%, la Democrazia Cristiana se l'era mangiato. E allora lì il compromesso è, mi ricordo un socialista mi disse, guardate che io ho detto, guarda che il Partito Comunista è radicato nella società, non lo potete liquidare tirando fuori Proudhon. Allora questo socialista mi disse: ma tu colpisci le cooperative e guarda se non si distrugge questo partito. Cioè l'idea era sostanzialmente economicista: fai girare soldi e lo indebolisci. Questa è la politica compromissoria. Quindi in una tradizione familistica, in un'assenza di Stato, in una democrazia bloccata, e cosa poteva fare l'Italia se non compromessi più o meno nobili di volta in volta? La celebrazione di Andreotti è questa cosa qua. Ma Andreotti è uno dei tanti di questa prassi politica. Allora, lo Stato faceva questo tipo di operazioni e in questo commercio si radicava nella società, ma si radicava nella società attraverso meccanismi di prebende, cioè la comprava. Quindi il periodo a cui fa riferimento Giovanni erano le grandi ideologie, eccetera, eccetera, ma questo era, diciamo, l'elemento d'immagine, ma sotto il terreno vero era un terreno di compromesso costante con la società e quindi con i ceti che in contropartita sostenevano quei partiti che distribuivano ricchezza. Il rapporto Stato-mafia è questa cosa qua. Questo era il blocco che ha tenuto finché si è distribuito. Poi l'elemento famelico cresceva e la possibilità di distribuire diminuiva e quindi scoppia Tangentopoli. Non ce la fanno più a dare tangenti perché il prezzo cresce. E come sempre accade, il cliente, quando non viene più soddisfatto, diventa ribelle, non diventa cittadino. Quando non è più soddisfatto, diventa ribelle. In Sicilia tu avevi dei passaggi di voti, il PSU stava per vincere a Catania, sperava di avere il quorum a Catania, poi non l'ha avuto neanche lì, no? Grandi spostamenti nell'area del Partito Comunista, voto di ribellione, e poi la elezione dopo dall'altra parte. Anche se nel complesso la situazione italiana retta dal compromesso era fondamentalmente stabile. Non è vero che noi avevamo una politica che produceva costanti crisi di governo, perché le crisi di governo non ci sono state mai. C'è stato solo un ricambio di personale. Se voi andate a vedere i governi e leggete i nomi, non c'è stata mai, non è andata mai in crisi quell'alleanza. Ha retto per 20 anni tranquilla. E questa è l'Italia. E come fai a scardinare questo DNA? Come fai? Come fai a sanarlo?
I numeri erano sempre gli stessi.
Uguali. Con qualche giovane in più, povero Goria, a un certo momento, ne hanno tirato fuori. È molto presto. E poi l'elemento, la rappresentanza era una costante cooptazione dal basso. Perché diciamo la cosa in modo molto chiaro, e che è un problema non dell'Italia ma è delle democrazie in genere: quando tu hai partiti strutturati, più o meno strutturati, e qui aveva ragione Segni, che non ha capito niente sul piano politico, personaggio fallimentare, però l'idea era giusta. Perché la preferenza unica? Perché nelle preferenze non c'era scelta. Perché quando tu formi la lista per le preferenze, non è che sono i cittadini che formano la lista. Per cui viene fuori quel meccanismo di cattiva infinità. Allora, per farla democratica, devi fare le primarie. E devi fare le primarie per legge. E poi alle primarie chi partecipa? Aperte, chiuse? Ecco, nella tradizione americana per i presidenti questo lo hai. Quindi il fatto che ci siano preferenze o non ci siano, io sono per le preferenze, perché basta uno smottamento e qualcosa può, cioè introduci un tasso di improbabilità, no? L'ultimo può vincere, un tasso di improbabilità lo può introdurre, quindi vanno bene, no? Però normalmente quando questi formavano le liste era l'apparato che si presentava all'elettore. Oppure uno dei clientes che veniva inserito perché rappresentava una certa area sociale che bisognava soddisfare. Questo non è che non accada negli altri paesi, accade negli altri paesi, però negli altri paesi c'era il vantaggio che c'era l'alternanza e quindi in qualche modo potevi sbloccare questo meccanismo. Andava, poi ricominciava da capo, ma lo potevi sbloccare. E quindi un'Italia che si appesantisce e dove gli elementi di compromesso finiscono per trovare tutti insieme. Il grande sforzo, e per molti versi era anche vero, no? Del partito comunista come partito puro. C'è stata questa ideologia, noi non siamo toccati, noi siamo il partito puro. Aso Rosa, che in politica ha detto delle scemenze terrificanti, ma sosteneva questo, il partito puro. Ora, se puro era, ammesso che lo fosse, è perché non aveva accesso alle risorse. E quindi che cosa poteva distribuire se non gestiva? Quindi non esiste un inno, ci devono essere meccanismi automatici che permettono lo sblocco del sistema, questa è la dimensione propria delle democrazie, meccanismi funzionali che sbloccano e che quindi sostanzialmente mettono linfa nuova, sangue nuovo. Allora Tangentopoli nasce, è l'esito naturale di questo, nessuna nazione ha avuto Tangentopoli. Ma perché sono onesti? Perché sono brave persone? No, perché avevano meccanismi che permettevano una specie di risanamento del meccanismo in forza di elementi istituzionali. E io non so bene se la situazione sarebbe esplosa così come è esplosa se non fosse esplosa l'Unione Sovietica. Perché l'elemento che teneva unita quell'area era i rossi, no. E quando Baggio e Bozzo inventa per Berlusconi il comunismo, perché gli italiani gli credono? Perché il DNA anticomunista era rimasto, non erano stati vaccinati, e quindi basta mostrare il drappo rosso che tutti dalla paura, cioè il comunismo finisce e in Italia ci credono, quantomeno nella forma di dubbio forse non sarà finito del tutto. E la politica di Berlusconi è stata chiara, sono sempre lì da D'Alema. Erano comunisti, come hanno fatto a non esserlo più? E senza il ricambio come fai? Uno dei successi di Renzi, indipendentemente dal merito, è che ha avuto il coraggio di fare saltare queste facce, perché se la faccia rimane, la faccia è una cifra della memoria. Se c'è la stessa faccia, c'è la stessa cosa. Non è che l'opinione pubblica comincia a fare geroglifici. Se c'è la stessa faccia, c'è la stessa cosa. Non c'è più la stessa cosa se c'è un'altra faccia. Così ragiona. Così ragiona. No, il modo di percezione normale delle persone. Il fatto di dire da parte di questi che addirittura loro comunisti non erano mai stati, l'unico che rivendicava come rango il suo comunismo era D'Alema. Ha sempre rivendicato come rango il suo comunismo. È stata una grande esperienza, eccetera, eccetera. Poi abbiamo amici nostalgici, carissimi amici, come Mario Tronti, insomma. E questo è il punto. Allora, la magistratura è chiamata a un compito che non può istituzionalmente sostenere. Perché la magistratura è fatta per emettere sentenze su questioni individuali. Non può abbattere un sistema, meno che mai ricostruirlo. E quindi questa dimensione aberrante e vergognosa di magistrati che diventano parlamentari. In quanto magistrati diventano parlamentari, in virtù della loro azione di magistrati diventano parlamentari, perché se fossero diventati parlamentari per altre ragioni, è democrazia, quindi tutti, no? E quindi la patologia del sistema vortica. Ultimo passaggio, dopo il collasso della storia del centrismo italiano, perché ripeto, quei governi erano tutti centristi, Regia, la Democrazia Cristiana, poi sono diventati meno centristi quando sono entrati i socialisti. Però io non è che ami molto De Mita, ma De Mita a suo modo cercava di portare avanti la linea di Moro, però quelli gli fanno il caffo. Ma perché era più organico la società italiana? Io non so perché Moro sia stato ucciso, ma certamente aveva intuito che o prima o poi la Democrazia Cristiana sarebbe finita. E che quindi per non fare crollare la nazione non ci poteva essere una identificazione tra DC e Stato. Perché se c'è l'identificazione tra DC e Stato, se la DC finisce, crolla lo Stato. E così è successo. Allora, da questo punto di vista, in questo disegno, vi accorgete che tutti i governi che si sono succeduti non è che fossero uguali, equivalenti, però la struttura di fondo era uguale. Succede un fatto nuovo dopo Tangentopoli, cioè quella politica che non paga più, anziché crollando in debita le persone, perché da quella politica esce fuori il terribile debito pubblico. Soprattutto negli ultimi anni, DC, quelli craxiani, debito pubblico si è impennato in un modo vertiginoso. Tremonti, Forte, Treviglio, Reviglio, cresceva. No? Quelli sono stati i grandi indebitamenti. E Tremonti, giovane di studio, era uno degli indebitatori. Ecco, allora esce, non paga più i clienti, non riesce allora che cosa facciamo? C'è questo stacco, la magistratura. Sembrerebbe che si aprisse il campo per l'alternanza. Qui è un'opinione mia, che lascia il tempo che trova, la dico così, perché non entra in un'analisi tecnica, scientifica, ma è un'idea. Crollando la DC sarebbe stato bene per l'Italia che fosse sparito il PC, perché si riapriva per intero il campo. Quel campo è stato rioccupato da Berlusconi e dall'altra parte sono rimasti i ruderi. E in quanto ruderi non potevano essere mai vincenti. e non lo sono stati. Si è vinto attraverso un'invenzione, un processo di innovazione di Andreatta che inventa Prodi. Beh, chi ha fatto cadere Prodi?
I Ruderi. Scusa, ho risposto così automaticamente.
Ma è elementare, elementare Watson. Cioè, l'ulivo che doveva essere, che doveva fare, come dire, da siepe,
soprattutto quelli
tra il vecchio e il nuovo,
soprattutto quelli che pensavano di avere un rango.
Soprattutto quelli che pensavano di avere un rango. Ma approfittando, dagli imbecilli radicali. Perché Prodi chiede a Bertinotti di entrare nel governo,
ecco, sì, con l'aiuto anche dei trasformisti piccolini, ecco.
Allora, in questa situazione, che cos'è il trasformismo italiano? È un fenomeno che attiene alla rappresentanza? No, il trasformismo italiano è fondamentalmente dato da una logica compromissoria che regola tutti i rapporti sociali, dove gli elementi di adattatività prevalgono sugli elementi di innovazione.
Ma adesso ti spiegherò perché invece Renzi gli piace.
Gli italiani, no? Tendono ad adattarsi, ma non hanno la capacità di guidare innovazione. E quando cambiano, cambiano per rinculi. Per cui poi l'Italia cambia. Cambia l'Italia, no? Cioè, l'Italia del dopoguerra e l'Italia di oggi è cambiata, l'Italia degli anni 60 è cambiata, ma perché la storia cammina, no? E siccome, indipendentemente dalla globalizzazione di adesso, il mondo è sempre insieme, beh, allora c'erano dei fatti nelle condotte sociali, perché che cosa cambia dell'Italia? Cambiano gli statuti etici, cambiano i bisogni, e allora è chiaro che i partiti, nel momento in cui cambiano i bisogni, perché cambiano strutturalmente, devono dare mance proporzionate a quei bisogni. Perché se cambiano i bisogni e tu non soddisfi i bisogni, fallisci. Ma i bisogni sono immessi. L'Est è caduto perché? Per entropia, perché vedevano la televisione europea, perché vedevano gli attori americani, perché vedevano i consumi americani. E quindi Stakhanov, basta, cioè, è cambiata la società e allora è collassata l'Unione Sovietica. Quindi se cambiamenti ci sono stati nell'Italia, non sono stati perché ci sono stati gruppi dirigenti illuminati, anche forse, ma perché il sistema mondo la cambiava l'Italia. E allora la dimensione trasformista è data non tanto dal cambio di divisa dei parlamentari, che è vero, non è data dalla filibusteri parlamentare, ma è data dalla cultura compromissoria degli italiani e la dimensione familistica. Allora, che cosa succede? Qual è il modello che hai degli italiani? Una dimensione di conservazione, di persone che non vogliono cambiare, una grande area di clienti che costituisce questa anomala destra. Ed è, siccome sono clienti, fondamentalmente antistatale, perché accettano lo Stato se la favorisce, lo rifiutano se la norma, cioè non pagare le tasse, per esempio.
Ah no, ma la destra è maggioritaria nel paese.
Ma, no, poi a fronte di questo hai la sinistra ribelle, eternamente minoritaria. La somma tra questa destra becera, senza cittadinanza, per nulla liberale, infatti le riforme liberali non le hanno fatte, e dall'altro lato il ribellismo, la somma di queste due aree, grandi aree sociali del paese, fa costantemente perdere il civismo. Quindi il civismo, come dire, difende dal peggio, ma non riesce a diventare governo. Allora, senza questa analisi dell'Italia, Allora che organizzi? Come fai a organizzare la democrazia se sei dinanzi a questi nodi? Cosa fai? Come fa il partito? Cosa fa il partito? Il partito nasce da una lunga storia, qui sono saltati tutti. Se ne è persa anche la memoria. Berlusconi ha distrutto la possibilità di una destra, ma ha creato un coacervo di eversione e di sollecitazione degli istinti più barbari della società. E dall'altro lato i pachidermi sono ancora lì, perché anche se sono cambiate le facce, l'assetto culturale è ancora così, per cui non hanno la capacità di una logica di priorità. Ora, in una situazione di questo genere, a me la proposta di legge elettorale non piace. Cosa facciamo? Continuiamo a discutere, ci teniamo il porcello? Sine die? Ci sediamo al tavolo di Chiti e leggiamo il Senato? Cosa facciamo? Ci vuole uno strappo. Berlusconi lo ha dato nei modi perversi in cui lo ha dato. Questo qui lo sta dando con un profilo e una memoria quantomeno democratica. Sta cercando, a differenza di Prodi, di costruirsi un partito per governare. Perché si è reso conto, dopo Prodi, che senza partito crolli. E quindi sta costruendo una maggioranza. Detto questo, la palude c'è, non è che è sparita. Questo un po' per difetti suoi, un po' perché la palude riprende, può perire. Non abbiamo nessuna garanzia. Ma sono quei singolari passaggi storici, in questo caso proprio di storia breve, eventi, che possono incidere sui processi. Ma perché non c'è altro? Cioè, in una situazione in cui i partiti non fossero in questa situazione, in cui non ci fosse questo collasso, in cui non ci fosse l'antipolitica, Renzi non sarebbe mai nato. Perché è la società che produce questi personaggi. Come non sarebbe nato Berlusconi, come non sarebbe nato Mussolini, come non sarebbe nato Hitler, nasce dalla crisi di Weimar. Allora in un sistema Letta, bisogna tenere, per esempio c'è un personaggio che fa parte delle cariatidi, dice: io da molto tempo non leggo Scalfari, da qualche settimana lo leggo e non c'è settimana in cui non attacchi Renzi. Ma non ha niente di meglio da fare questo? È vissuto di rendita attaccando Craxi, è vissuto di rendita attaccando Berlusconi, adesso perché quello non gli va a chiedere il permesso dicendo che lui è il Voltaire della società italiana. Mentre il suo padrone no, e infatti voi vedete che nella Repubblica c'è, e poi si cerca di riprendere. Ora tutto può fallire. Tutto può fare, è il ribellismo. Cioè, Grillo ha potenziato, cioè Grillo ha avuto la forza di raccogliere tutte le rabbie, tutta l'ira italiana. L'Italia è irraconda e in politica. E con Grillo. Cioè, Grillo è il travaso di bile di tutti gli italiani.
Qualcuno l'ha detto, per favore, questa è meravigliosa.
Sì, però
allora signora, due elementi a proposito di civismo. Si è aperto questo spiraglio Allora il problema è, allora il problema è, se si è aperto questo, questo spiraglio, di politicizzarlo, cioè non di criticarlo, di mettersi dentro, di correggerlo anche in modo spietato, ma di rafforzare la tendenza. Perché se tu non ti metti dentro al buco e non rafforzi la tendenza, il buco si chiude. Renzi perderà pure, ma a me non interessano le forti di Renzi, ma riparte l'antica palude, è pronta, è lì la palude, non è sparita, è lì. Con gli italiani che nei confronti dello Stato mantengono sempre la loro antica, il loro antico DNA. Lo Stato o è protettore o è nemico. Non sono io Stato. Lo Stato è altro, nessuno si sente Stato. Quando gli italiani parlano dello Stato, nessuno si sente Stato. Votano, ma nessuno si sente Stato. Lo Stato sono quelli lì. Quindi o sono la mammella dove io succhio, parassitismo, oppure sono il nemico da abbattere. Detto questo, allora noi abbiamo una microdemocrazia, qui scatta il mio modello lumaniano, siccome una società senza organizzazione non regge, allora noi abbiamo microorganizzazioni che si strutturano nella società. Organizzazioni a bassa efficienza perché non sono forti, a media efficienza, e contrattano con lo Stato. Premono, contrattano, cercano di avere una loro identità, possono essere le cooperative, che sono molto forti, no? Possono essere associazioni artigiane, cioè l'Italia non è inerte. Mai questa auto-organizzazione diffusa che non diventa Stato, ma contratta con quello che c'è. Allora la teoria dei sistemi dice che i sistemi, per essere, quando c'è un deficit di orientamento politico, ogni sistema produce lui la sua politica.
Certo.
Quindi abbiamo politici di riserva che ogni sottosistema produce perché si deve governare. E questi politici di riserva crescono per assestare il sistema in cui sono. Però la relazione intersistemica non ha orientamento perché ha bisogno di un sottosistema della decisione. E quindi la domanda che mi faceva Giovanni, le patologie le abbiamo descritte, ma da questa, rilancio la domanda io a questo punto, da questa patologia si esce cercando di riassettare, come dire, questa umbratile rappresentanza, oppure la rappresentanza può ripartire attraverso uno scatto di decisione?
Sì.
Scatto di decisione vuol dire uno che sblocca il sistema e quindi rimette in moto le energie della società. Perché se tu vuoi produrre decisione con apparati ed organismi stanchi, non ce la fai. Non ce la fai. Allora in questi organismi stanchi qualcosa di buono c'è. Nelle organizzazioni sociali diffuse qualcosa di buono c'è. E allora a questo punto, se c'è il buco, bisogna buttarsi dentro e impossessarsi del processo.
Mi indica un passaggio, senatore, che in questa fase politica e in questa costruzione del percorso anche che si sta vedendo sull'elettorale, se c'è una cosa che sta facendo proprio distruggere, cancellare i posti intermediari che non conta niente, insomma, non sono assolutamente più, non sono né rappresentati e né sentiti, ma non sono dentro un preconcetto, non che sai che sta passando, questo è un dramma.
Ma su questo io sono d'accordo con te, ma il meccanismo è
Come fai?
Il meccanismo è
compro il corpo intermedio.
Cioè tu, avendo il sistema così come abbiamo detto, corpi intermedi non sufficientemente robusti, tu devi stabilire un meccanismo minimo che permetta il riassestarsi di blocchi. Un meccanismo minimo che permetta il riassestarsi di blocchi. Ora, in Italia, in una situazione fisiologica, noi la riforma elettorale l'avremmo già avuta e si poteva fare in 3 minuti. O prendi tutto il modello tedesco così com'è, o prendi il modello francese che per l'Italia va benissimo. Perfetto. E l'hai fatta. Ma siccome questi gruppi parassitari non vogliono perire, allora non si fa. Allora a questo punto si tratta di approssimare situazioni che in qualche modo possono liberare dei protagonismi, perché non hai altre alternative. Cioè, per esempio, prendiamo il discorso di Renzi, no? Suo discorso, dice: forse per me io farei il sistema francese, vabbè. Forse per me io metterei le maggioranze, forse per me metterei le donne, dove ho potuto farlo l'ho fatto. Però Berlusconi mi dice di no. Ma non solo gli dice di no Berlusconi, per ragioni opposte gli dice di no anche Alfano, perché Berlusconi vuole garantire la sua forza e Alfano vuole garantire la sua debolezza. E allora cosa facciamo? Allora, la storia d'Italia è una storia fondamentalmente giocata su compromessi bassi. E il paradosso è che questi compromessi bassi, nonostante tutto e nonostante il marciume, e qui c'è il massimo di pessimismo mio, hanno fatto funzionare la società. La storia conferma che si è state avanti così.
E quindi andiamo avanti.
Straordinario.
Però è vero.
Anzi, è il civici.
Probabilmente solo la globalizzazione può produrre un rinculo tale che.
E i civici vanno avanti, come si direbbe a Napoli, cornuti e mazziati.
Allora, i civici, se non sono ciechi, devono inserirsi in quella
pertugia.
Da dove vanno? Strutturandolo però senza distruggerlo, capisci? Limitandolo. Cioè trovare lì un punto d'organizzazione. E se voi ci riflettete bene, nel partito, bene o male, questo equilibrio Renzi lo ha raggiunto, e nella pletora dei parlamentari raccomandati che non l'ha raggiunto. Le obiezioni di Bersani sono risibili, quelle di Chiti non stanno né in cielo né in terra. Per esempio, l'accordo che stanno cercando di fare, ecco, per esempio una cosa interessante può succedere: la Boschi contro la Finocchiaro. Sarà per l'antica sapienza siciliana, adesso lavorano insieme, cioè quella ha capito la Finocchiaro. No, lasciamo stare questo, perché altrimenti il discorso di Scalfari che la Boschi e la Gelmini, no, il problema è di insieme. Cioè la caratteristica di un politico bravo non è tanto di sapere, ma di saper apprendere, e quindi ha bisogno di una duttilità. Noi abbiamo visto alcune mosse di Renzi che non sono state mosse muro contro muro, ma poi alla fine ti accorgi. Allora, detto questo, si tratta di appoggiare non una persona ma un processo. La mediazione che stanno per il Senato, per esempio, è abbastanza accettabile, che tra l'altro ha elaborato un lettiano, questo russo, no? Cioè questa elezione di secondo grado, dove tu hai la legittimazione popolare, hai un personale che non è quello dirigente ma è specifico per il Senato, però è un'elezione di secondo ordine. Cioè come Senato tu non entri nella gestione, no. Allora il discorso è: o tu metti delle quote per il Senato nelle elezioni regionali, o le assemblee regionali eleggono delle persone per questo, tu hai una rappresentanza garantita dal voto, anche se indiretto, e nello stesso tempo eviti una elezione diretta al Senato. Perché ma Heinz, qualsiasi bambino tranne Rodotà, perché l'età arriva, io è un problema che mi pongo. Se tu eleggi il Senato direttamente, come fai a non fargli dare la fiducia al Parlamento?
Giusto. Lo eleggi, ma poi lo...
cioè gli dai un mandato e poi glielo togli. Allora il paesaggio è molto frastagliato. L'Italia va
lo stesso.
Se noi possiamo permettere lavorare perché l'elemento civico, allora bisogna fare una scelta di priorità e individuare i punti di forza in base a cui riorganizzare il sistema e renderlo fisiologico. Secondo me la cosa più importante che noi dobbiamo ottenere oggi è sbloccare il sistema, cioè creare finalmente due blocchi che si confrontino sul piano della politica. Questa dimensione può liberare le risorse della società. Se tu non bipolarizzi la società, allora l'elemento compromissorio prevarrà eternamente.